Università degli Studi di Milano. Ecco, penso che sappiate che queste conferenze possono essere seguite in streaming sul sito della Casa della Cultura, dove poi le troverete registrate in archivio per successive consultazioni. Comunque grazie di essere qui, perché è molto più simpatico per tutti ritrovarsi di persona. No, quindi vorrei dare adesso la parola ai due oratori, per prima cosa ad Anna Albertina Beltrametti, che ci parlerà di Apollo e forma e bellezza, e successivamente il tema sarà ripreso dal professor Franzini. Grazie Anna, a te la parola.
Grazie Silvia, grazie alla Casa della Cultura, che è un luogo simbolico e molto importante per questa città, dove è un onore essere chiamati. E io non potevo assolutamente dire di no a questo invito, anche perché, sebbene il tema sia molto difficile, mi è venuto da un maestro importante. E non ho detto di no non solo perché questo era uno dei miei maestri, ma perché, e non c'è ombra di dubbio, Mario Vegetti è uno degli interpreti più intelligenti e più incisivi del pensiero antico che ho avuto il piacere di seguire. Lo è e lo è stato insieme con il suo amico fraterno, che purtroppo stanotte ci ha lasciati, cioè Diego Lanza. Diego Lanza e Mario Vegetti insieme, giovani ma con grande vigore intellettuale, hanno davvero segnato e dato un'impronta inconfondibile alla scuola di Pavia. Quindi è un ricordo per Diego Lanza ed è un saluto molto affettuoso per Mario Vegetti, anche attraverso Silvia, che è qui con noi.
Grazie Anna.
E mezz'ora, vero che abbiamo?
Sì.
Ecco, ripeto, il tema è un tema estremamente difficile, era una sfida accettarlo, anche perché il tema della bellezza si riconfigura continuamente nella storia. Non c'è un'idea di bellezza che rimanga uguale a se stessa nei secoli, nel tempo. Bisogna fare i conti con la diacronia, anche se probabilmente sotto queste riconfigurazioni c'è un nucleo stabile che resta, quel famoso tratto di bellezza oggettiva, che non è possibile superare, che forse cercheremo di ritrovare appunto nelle origini. E poi, perché parlare di bellezza, il tema della bellezza, mette sempre in tensione polare molto forte la dimensione oggettiva, quel nucleo di bellezza che forse cercheremo di tirar fuori, di far trasparire, e una dimensione, quindi la bellezza riconosciuta e la bellezza percepita o la percezione della bellezza, quindi una dimensione soggettiva che anche rende questo tema ancora più difficile da prendere e da circoscrivere. Devo dire che al di là di queste difficoltà, che sono difficoltà un po' epistemiche che il tema ci comporta, c'è anche un bisogno, credo, per affrontare il kallos, parola greca, e la bellezza nostra. C'è anche forse bisogno di metterci un pochino in guardia rispetto alle buone e alle cattive retoriche debordanti che ci invadono, che ci bombardano, forse esageratamente, dal XXI secolo. Io ricordo bene come alla fine del secolo scorso era quasi proibito parlare di bellezza. Anche per la critica, che fosse letteraria, che fosse critica d'arte, si chiedeva lo sguardo scientifico, oggettivo, anatomico. I testi dovevano essere vivisezionati, in un certo senso, e descritti nelle loro parti, senza troppi qualificativi d'aggiunta. Talvolta questa matrice strutturalistica è arrivata poi a esasperazioni insostenibili e insopportabili, ma l'impronta era sicuramente di questo tipo. Poi abbiamo avuto risveglio, ripresa invece di questo tema della bellezza, che un po' ci inonda, e dobbiamo stare attenti perché talvolta queste retoriche ci toccano in maniera più innocua, ma talvolta anche ci mettono di fronte e devono essere insomma tenute a bada per i pericoli che rappresentano. Talvolta queste retoriche ci trascinano in un neoclassicismo di maniera o di ritorno, che potremmo definire ancora di lunghissima onda winkelmanniana, quindi un neoclassicismo che idealizza il passato, specie greco, e lo congela in un museo di meraviglie. Possono essere meraviglie che a noi piacciono anche oramai fino a un certo punto, perché abbiamo attraversato molte soglie dell'estetica, del gusto, dell'etica, l'Occidente ne ha passate tante, le culture occidentali ne hanno passate molte, e poi impossibile dimenticare il memento di Adorno, il monito di Adorno e il suo richiamo. Il richiamo di Adorno era questo: non possiamo fare e pensare come se Auschwitz non fosse mai accaduto. Ora potremmo dire non solo Auschwitz, perché molti altri orrori abbiamo attraversato e li stiamo ancora attraversando. Questo è il pericolo dei neoclassicismi, che tuttavia mettono in luce un dato che è un dato di fatto, il fatto che la cultura greca, specialmente la cultura del miracolo ateniese, si parla di miracolo greco, ma poi il miracolo greco è il miracolo ateniese, e è vero che è girata intorno a questo centro del bello. Vorrei fare riferimento, visto che questo è un po' il mio mestiere, ad una espressione che Tucidide, il secondo libro, capitolo 40, affida a Pericle in quel famoso discorso epitafio per i caduti in guerra, che poi è un grande manifesto della città democratica e della cultura democratica, della cultura periclea, direi, ma qui andiamo molto sul sottile. Ebbene, che cosa diceva questo Pericle attraverso Tucidide, o Tucidide attraverso Pericle? È una domanda che ci dobbiamo porre. Filocalumen meteuteleias, kai filosofumen aneum malachias. Noi amiamo il bello, filocalumen, ma con semplicità, e ci dedichiamo al sapere, alla sofia, amiamo dunque il sapere, aneum malachias, ma senza debolezze, senza lasciarci andare troppo. Ecco, questo è un momento molto importante, perché è un punto d'arrivo, e questa affermazione di Pericle, filocalumen, era proprio lì per documentare come la città del miracolo, cioè Atene, avesse fatto della bellezza un principio capitale, della buona vita, l'avrebbe detto più tardi Aristotele, invece che della vita, l'ideale, in contrasto e a confronto con quella cultura spartana che era invece quella della città caserma, e quindi la cultura dell'esercito e della forza. Questo aveva detto Pericle. Poi quello che l'affermazione di Pericle attraverso Tucidide nasconde della cultura greca e della democrazia, cioè il tasso di violenza, il tasso di conflittualità, eccetera, questo rimane nascosto, e forse c'è molto di più di nascosto di quanto invece non venga portato alla luce e non venga fatto trasparire in questo discorso affidato a Pericle da Tucidide. È un chiaro discorso ideologico, è un manifesto, e come tale dobbiamo imparare a riconoscerlo, non come la descrizione della città reale e dell'Atene reale. Se insieme avessimo e aveste la voglia e il tempo di leggere la vita di Pericle di Plutarco, scritta alla fine del primo secolo dopo Cristo, quindi oramai era passata veramente molta acqua sotto i ponti, ritrovereste intorno a Pericle proprio quella violenza, quel conflitto, quella lotta politica anche interna ed intestina, che il discorso tucidideo assolutamente non lascia o non lascerebbe neppure immaginare. Dunque, sicuramente il bello funziona per la Grecia, e la cultura greca si organizza anche intorno a questo nucleo, e noi sentiamo questa eco ancora in una scrittura molto recente. Se pensiamo per esempio ad Albert Camus, di cui mi sono occupata, L'esilio di Elena, c'è un rimbombo, come facciamo?
È un'interferenza.
Se pensiamo appunto all'esilio di Elena, che come un altro scritto breve, lo è uno scritto breve, questo è del 1948, e come un altro scritto breve che è ispirato al mito antico, che è Prometeo agli Inferi del 1946, i due scritti sono inseriti in quella raccolta che è Lette e l'Estate, la trovate benissimo nelle opere appunto pubblicate da Bompiani. Vi cito brevemente che cosa dice Camus in questo esilio di Elena. Il passo peraltro è anche molto citato, qualche volta anche con ingenuità. Camus dice: il Mediterraneo ha la propria tragicità solare, che non è quella delle nebbie. Noi abbiamo esiliato la bellezza, i greci per essa hanno preso le armi. È la prima differenza, ma risale molto addietro. Il pensiero greco si è sempre trincerato nell'idea di limite. Non ha spinto nulla all'estremo, né il sacro né la ragione, perché non ha negato nulla, né il sacro né la ragione. Dunque questa non è l'opera che io apprezzo di più di Camus, come non è il Prometeo l'opera che apprezzo di più. Camus lavorava su queste figure dei miti antichi e diceva di lavorare per un nuovo umanesimo, un umanesimo solare mediterraneo in opposizione alle nebbie e al buio dei totalitarismi europei. Ma con l'Elena, peccato, penso che ricadesse in un neoclassicismo di maniera, un po' ingenuo, un po' stupefatto, e i troppi punti esclamativi di questo scritto segnalano un po' questa stupefazione, che significa mancanza di sguardo critico. E questi richiami alla bellezza, alla misura e al limite, anche qui nascondevano, senza Camus fosse perfettamente consapevole, perché non era uno studioso di mondo antico, nascondevano dimensioni più oscure e più pericolose, valorizzando chiaramente questa chiarezza e questa bellezza che a lui stavano a cuore. Camus non lo sapeva, ma questo suo argomento della bellezza per cui si erano prese le armi, merito dei greci, era già stato espresso e quasi con le stesse parole da un rettore molto importante. Rettore vuol dire anche uomo politico, ma anche maestro di scuola, ed era Isocrate nell'orazione 10, che è intitolata appunto a Elena. Vi faccio intanto notare che è Elena il filo conduttore di questo tema della bellezza per il mondo greco. Che cosa diceva Isocrate, il quale stava tra l'altro riscrivendo in altra forma qualcosa e un tema di cui si era già occupato il suo maestro Gorgia. Isocrate scriveva così: chi avrebbe potuto disprezzare le nozze con Elena, per il cui rapimento i greci si indignarono, come se la Grecia intera fosse stata saccheggiata, e per cui i barbari provarono orgoglio, come se avessero vinto tutti noi? Nell'espressione di Isocrate vedete benissimo come ci sia la bellezza, il kallos, come attributo e come tratto distintivo della cultura greca, mentre il potere fondato sulla forza, il kratos, e qui vorrei che ci fosse Mario Vegetti, è dei barbari. Questo per Isocrate, ed è molto rivelatore Isocrate in questo sforzo di costruire un'immagine, una memoria idealizzata della Grecia che già avvertiva sopra di sé l'ala del regno macedone. L'argomento della bellezza nel suo discorso funziona oltre che come tema retorico, appunto lo aveva già trattato Gorgia in questi discorsi che dovevano essere paradigmatici e quindi di retorica epidittica, che dovevano essere modello per gli allievi della scuola. Lo aveva già trattato Gorgia, ma con Isocrate questo tema assume una chiave identitaria e diventa lo strumento per distinguere noi, i greci della bellezza, dagli altri, i barbari della forza. Queste sono le premesse di un uso politico della bellezza molto pericoloso, più minaccioso di qualunque classicismo adorante. Parlavo prima appunto di questo neoclassicismo talvolta un po' ingenuo, che talvolta aiuta a sospendere il giudizio critico, eccetera. Qui invece c'è qualche intenzione un pochino più inquietante. È uscito da poco un bel libro, e questo libro, che si intitola L'elogio della letteratura, contiene le conversazioni tra Mazzeo e Bauman, il Bauman della società liquida, tanto per intenderci. In questo articolo, in queste conversazioni, viene citato un articolo di Susan Sontag nella New Yorker Review of Books dell'8 febbraio 1972, in cui Sontag colpiva o cercava di colpire la riabilitazione che in quegli anni stava avvenendo di Leni Riefenstahl e della sua filmografia. Sontag richiamava il pericolo del feticismo della bellezza come fattore di comunità estatiche, di comunità acritiche, come discrimine tra puro e impuro, incorruttibile e incontaminato. sono parole che vale la pena di riascoltare, di richiamare all'orecchio e su cui meditare un pochino. Il nostro tempo ci ha già esposto e continua ad esporci al rischio di questi usi fanatici, massimalisti e feroci della bellezza come arma identitaria impropria e subdola. Possiamo fare quanti esempi vogliamo, ci abbiamo tutti bollato e abbiamo avuto il dovere di bollare, di sancire, di sanzionare quei crimini jihadisti contro i patrimoni dell'umanità, dell'Iraq e del vicino Oriente. Ma non dimentichiamoci che questi fatti così clamorosi e così criminalmente enormi nascondono, possono farci dimenticare quella piccola criminalità, quei comportamenti non clamorosi ma di ordinaria e strisciante violenza che portano, per esempio, nel nostro Occidente alla deturpazione dei territori, alla trascuratezza nei confronti dei beni che sono beni di tutti. E insomma, cerchiamo di capire sicuramente e di non ignorare la valenza che hanno questi richiami alla grande violenza, così anche spettacolare, ma non perdiamo di vista quell'altra violenza contro la bellezza che si consuma bene o male tutti i giorni per gli interessi di pochi contro i beni di molti. Vediamo di tornare invece alla Grecia, a cui dobbiamo sicuramente quel nucleo minimo, quel sensus communis kantiano, che ancora resiste sotto nell'idea di bellezza, nella nozione di bellezza, sotto gli attacchi di tutti i relativismi, sotto gli arbitri dei soggettivismi, e che resiste anche, ma qui abbiamo un maestro che è Elio Franzini, forse, alla moderna estetica del brutto, cioè che è l'estetica di Rosencrantz del 1853. Questo sensus communis del bello resiste anche lì. E proviamo a vedere con che cosa ha a che fare questo principio del bello, che non è soltanto predicato ma è rivendicato dalla cultura greca e dalla poesia greca, che ci documenta questo sensus communis del bello molto di più di quanto fa la grande filosofia, perché la grande filosofia ci dà il senso del bello che hanno i filosofi, e i filosofi non sono tutti, non sono il mondo, non sono i molti. La poesia invece ci dà anche questo senso più diffuso e più collettivo della bellezza greca. Ebbene, io vi posso dire che questo nucleo resistente ha sempre sicuramente molto a che fare con l'ordine, cosmos, con la misura, con il limite, con la proporzione, con l'armonia. Sono tutti questi principi che lavorano molto in quel poco che abbiamo del pensiero pitagorico, e anche per come il pensiero pitagorico ci viene descritto, per esempio, da Diodoro Siculo, da Giamblico, e alle ascendenze egiziane del pensiero pitagorico. In altri termini, è una bellezza legata alla proporzione matematica, alla forma che poi va verso l'astrazione, e alla musica sicuramente, che era un dato importantissimo della pedagogia antica. E in questo senso, credo, in questa via obliqua, cioè se noi parliamo di misura, di proporzione, di geometrie, di musica, possiamo effettivamente ripensare anche il personaggio, il Dio, la divinità che è stata messa al centro di questi nostri titoli, Apollo. Perché Apollo, e lo ricaviamo dai principi della saggezza delfica, Medenagan, nulla di troppo, gnosis auton, quindi parti dal conoscere te stesso e poi vai oltre. Ecco, sicuramente Apollo ha a che fare con il limite e con la misura, oltre ad avere a che fare con le arti, perché è il dio della lira, oltre che il dio dell'arco e delle frecce d'argento. Ma vorrei anche richiamarvi a non a rompere un cortocircuito che invece così è abbastanza diffuso. Apollo, il dio più bello di tutti e dunque il dio più greco, perché è il più bello, Valterotto. Questo, anche la definizione di Valterotto, è un po' un effetto ottico, è l'effetto della proiezione sull'antichità di letture che appartengono invece alla modernità. Apollo è il dio bello dopo che è stato trovato l'Apollo del Belvedere, incluso poi nei musei vaticani insieme con il Laocoonte. Apollo è il dio bello dopo che Winckelmann l'ha giudicato il dio più bello. L'Apollo dell'antichità era, per citare un titolo di D'Etienne, le dieu couteau à la main, che aveva il coltello in mano, un dio di una violenza feroce che con sua sorella Artemide aveva distrutto tutta la progenie di Niobe, tanto per intenderci, un dio piuttosto inquietante, Apollo. E la bellezza del quale è la proiezione sull'Apollo antico di una visione settecentesca winckelmanniana dell'Apollo, che è questa magnifica statua, rifatta tra l'altro in secondo secolo, in periodo adrianeo, probabilmente dopo Cristo, sul modello bronzeo ellenistico, forse di IV secolo avanti Cristo, sono dati in questa maniera. Troviamo intorno all'Apollo bello un po' la stessa proiezione che ci fa insistere tanto sulla contrapposizione Apollo-Dioniso, che non è nei testi antichi e non è nell'iconografia antica, ma è la lettura di Nietzsche proiettata sull'antichità. Ecco, facciamo attenzione a questi anacronismi. Ma non c'è dubbio che Apollo avesse sicuramente molto a che fare con questa misura, questo Medenagan. Adesso vale la pena di ritornare alla poesia. Ebbene, l'esperienza che ciascuno di noi ha e dell'epica omerica e della poesia cosiddetta lirica, che poi tutta lirica non era, ma questa è una definizione lato sensu di molta poesia arcaica. Poesia epica, dunque, omerica, e anche molta poesia lirica, crescono intorno a questo principio cardine del kata kosmon, secondo le regole, della conformità e dell'ordine, il che significa valorizzare un certo ordine del mondo attraverso un certo ordine del discorso che lo assume. C'è una rispondenza e una corrispondenza che vale veramente la pena di sottolineare molto. Di fatto questa poesia che doveva andare kata kosmon ha poi dei momenti, e questi ci tengo molto a citarveli, se poi faccio troppo tardi mi bloccate, ma queste almeno sono cose che ci tengo a dirvi. Pensate per esempio a come si mette in gioco la bellezza, meno la bellezza astratta, che comunque rifulge in personaggi particolari. Paride, per esempio, nel secondo libro dell'Iliade, che rifulge di questa bellezza, perché vabbè, deve attendere Elena e Afrodite, protegge e suscita anche i loro incontri. E poi abbiamo l'Odisseo di Odissea 6, 237, l'incontro con Nausicaa. Questo Odisseo anche rifulge di bellezza, ma è il suo corpo che rifulge di bellezza, anche perché in quel momento Atena lo ha reso più grande e più forte e più possente. Ma più che di bellezza nei poemi si parla di cose, di corpi belli. Sono belle le correnti del fiume Peneo, sono belli i gesti guerrieri, sono belli i carri, sono belli i guerrieri e i loro corpi che devono essere il più vicino possibile alla perfezione per accogliere quell'orizzonte valoriale, preciso, eroico che è quello fatto di arete, timè e kleos, quindi di virtù o di valore, di onore e di fama. Sono belli questi corpi, ma sono belle anche le cose, sono belle le armi. Vi rinvio in modo particolare al 18° libro dell'Iliade, dello scudo di Achille, quello splendido scudo che è fabbricato da Efesto e che è un microcosmo che riproduce che gareggia con il cosmos di Zeus attraverso la tecne. Abbiamo il cosmos prodotto dalla tecne di Efesto, il dio fabbro, che gareggia e cerca di riprodurre il mondo, il cosmo di Zeus, che è quello del mondo vero, della natura, insomma. Questo è uno splendido manufatto, e questo libro 18° dell'Iliade apre anche un altro tema, cioè la bellezza kataphysin, la bellezza del mondo, e la bellezza katatechnen, quindi la bellezza ottenuta appunto con le tecniche e con l'artigianato. Pierrot, dunque, corpi belli, bellissimi, capaci di gesti coreografici che sono belli anche nella morte, e la cui morte, la morte eroica, è bella per antonomasia. Morire per la gloria, morire per la propria città, morire per le proprie forze, è bello. Qui incomincia anche il tema della bella morte, se la morte è catacosmon, cioè secondo le regole e secondo l'orizzonte valoriale dei guerrieri che combattono. Non ho il tempo di leggervi, ma potrete leggere, per esempio, come anche il corpo morto di Ettore sia un corpo bellissimo, fresco come la rugiada, protetto dal sole che non deve rinsecchire la sua pelle intorno alle membra. E c'è un bellissimo momento nel libro 24 dell'Iliade in cui la madre di Ettore si rivolge a lui, appunto, notando la freschezza di questo corpo che morto non appare, ma come se attendesse la morte dalle frecce di Apollo. In questo mondo, ad essere fuori posto è Tersite. Di Tersite si dice che era l'uomo più brutto, ma di una bruttezza vergognosa, aeschistos. La radice è quella di aeschune, è proprio una bruttezza vergognosa. Che si trovasse l'uomo più brutto, che si trovasse sotto le mura di Troia. Camuso, zoppo d'un piede, le spalle erano curve, ripiegate sul petto, la testa era aguzza, il pelo era rado. Ma soprattutto, ed è questo che ci dà il principio e ci dà il senso, vociava fuori misura, a metro e tessa. Conosceva molte parole, ma fuori ordine, akosma. Le pronunciava casaccio, ucatacosmon, non secondo l'ordine prestabilito. Dunque questa è una bruttezza che è scarto dalla forma, è difformità e deformità, ma che è anche deformità del discorso che esce da quell'uomo e da quella bocca. Tutti questi qualificativi che accompagnano le sue parole fanno notare come appunto ci sia uno scarto dal discorso. Anche Odisseo non è il massimo degli eroi, e quando Elena lo guarda dalle mura di Troia vede che è più piccolo della testa di Agamennone. Elena racconta a Telemaco che Odisseo si era deturpato per poter entrare a Troia e fare strage dei nemici, e lo stesso Polifemo dice: io aspettavo che arrivasse un eroe e mi colpisse, ma non questo, che era piccolo, debole, un uomo da nulla, e quindi dice: qualcuno che mi ha ubriacato col vino. Odisseo è bello solo quando incontra Nausicaa, ma perché c'è un intervento divino molto preciso che lo migliora. Questa idea di bellezza catacosmo non viene messa in discussione neppure dai poeti giambici. Quando Archiloco dice: non mi importa di un comandante bello, ne voglio uno brutto, storto, purché sappia fare il suo mestiere, oppure ho abbandonato lo scudo ma ho portato a casa la pelle. Ebbene, proprio questo che sembra una rottura del codice, di fatto è la conferma che il codice dura, tiene ed ha tenuta, perché l'irrisione, da che mondo è mondo, la parodia e la satira colpiscono ciò che ha un valore e non ciò che non conta nulla. Poi abbiamo Saffo, chiaramente, che ci richiamerebbe su Elena, la bellezza incarnata, e quella che decide di andare dietro a ciò che è bello, ma ci porterebbe piuttosto lontano. Questa Elena, però, ed è qui che voglio richiamarvi prima di concludere, prima che la bellezza diventi un tema filosofico importante e che diventi anche l'oggetto ultimo di questa scala di Eros che trova nel simposio delle pagine meravigliose, prima che la bellezza, il callos, diventi un tema, è incarnato in Elena. Il linguaggio mitico parla di bellezza attraverso Elena. E quando parla di Elena, incomincia a parlare di Elena, il mondo, la cultura greca, avverte l'ambivalenza, la dimensione già pretragica, a partire da Omero, e poi tragica di questa bellezza che conduce alla perdizione, perché è anche inganno. Sulle mura di Troia, quando Elena compare per la prima volta come personaggio nell'Iliade, i vecchi tebani vedono questa bellezza simile alle dee, ma non si perdono in ammirazione, incominciano a parlare tra loro a voce bassa, dice il poeta, e vogliono allontanarla. questo è un tema, è una sciagura, sarà una sciagura per loro ed anche per i loro figli dopo. E di qui incomincia questa duplicità che trionfa nelle immagini dell'Orestea. L'Orestea, Eschilo nell'Orestea, che poi è il capolavoro madre o padre di tutto poi il teatro attico di V secolo, riprende questa ambivalenza di Elena con immagini indimenticabili nell'Agamennone, quando Elena è sullo sfondo, quella donna promiscua che ha prima chiesto come compensazione di una crisi che si era aperta il sacrificio della giovane Ifigenia, e successivamente per la ragion di Stato, e successivamente ha causato tutte quelle perdite enormi e da parte dei troiani e da parte dei greci. Ebbene, il corale, quindi in questo corale meraviglioso che è un gioiello dell'Agamennone, i vecchi di Argo alludono ad Elena con queste immagini. Siamo ai versi 717-743 dell'Agamennone, per chi abbia interesse. Un tenero leoncino che una volta cresciuto sbranerà nel sangue coloro che lo hanno allevato amorevolmente. Un sorriso di mare senza vento, la bonaccia che precede la tempesta. Un gioiello delicato e discreto che colpisce gli occhi come un dardo, un fiore d'amore che morde il cuore. Questa ambiguità, questa duplicità di Elena verrà chiaramente ripresa e lavorata enormemente da Euripide, ma bisognerebbe fare un corso per dire tutto, fino al punto in cui nella tragedia del 412, tra l'altro dopo il disastro della spedizione siciliana che aveva portato di nuovo molti morti, Elena è un doppio. Non è la bellezza che nasconde qualcosa, è il doppio, e con il doppio Eidolon è l'inganno, è l'equivoco. È anche l'equivoco che ha giustificato quella guerra di Troia senza che ci fosse una vera ragione per combatterla, perché Elena era comunque altrove e protetta. Io qui mi fermo, poi se avrete domande. Grazie.
Ringrazio Anna Beltrametti per questo bellissimo excursus del tema della bellezza attraverso la complessità della cultura greca. Ed ora la parola al professore Elio Franzini.
Grazie per questo invito in questo così partecipato corso. Credo che la professoressa Beltrametti ha introdotto molto bene anche non soltanto il mito della bellezza nell'antichità classica, ma anche, che è un po' il mio compito, la decadenza di questo mito. Loro devono sapere che un professore di estetica, quando si trova a dover parlare in pubblico di qualunque cosa parli, teme una sola domanda. E la domanda è la seguente: ma dica lei, professore che insegna estetica, che cosa è il bello? Il filosofo, di fronte a questa osservazione, che peraltro... siamo filosofi, quindi dovremmo attribuire a lei una valenza ontologica, quindi già rispondere a questa domanda significherebbe che si ammette che il bello abbia una valenza ontologica, che esistano effettivamente delle cose belle. Quindi rispondere a questa domanda è già di per sé un enorme e straordinario pericolo. Io tendo a non rispondere mai a questa domanda, e naturalmente anche questa sera non è mia intenzione rispondere a che cosa sia la bellezza, anche perché dovendo attraversare circa 2500 anni di storia in una mezz'ora, perché per parlare della decadenza bisogna parlare anche dell'acmè, è assolutamente difficile. Però volevo ricordare inizialmente qualche episodio, in parte sono già stati ricordato, che rende difficile non avere un atteggiamento di carattere definitorio nei confronti della bellezza, perché la bellezza in effetti, anche se non ha nulla a che vedere, dicosi nulla, con la disciplina che insegno dal punto di vista etimologico, perché estetica deriva da aesthesis e soltanto per estensione è diventata una teoria del bello, eppure, anche se non vi è nulla che terminologicamente leghi l'estetica alla teoria della bellezza, quindi il legame è soltanto storico, molti storici dell'estetica hanno ritenuto che il filo conduttore, il filo comune della bellezza dell'estetica fosse proprio la dimensione della bellezza. Cito tra tutti uno dei testi più noti, uno dei più noti storici dell'estetica contemporanei, un polacco, Tatarkiewicz, il quale dice che il bello è la grande teoria, cioè è la teoria all'interno della quale tutte le teorie estetiche possono essere racchiuse. Punto. Grande teoria. Ecco, è vero che il bello è la teoria delle teorie, cioè è quella dimensione in base alla quale si definisce una disciplina filosofica come l'estetica. La risposta, proprio perché non voglio definire, è assolutamente ambigua, anche perché deve essere ambigua, perché la bellezza, lo diceva molto bene la collega, la bellezza è attraversata da una ambiguità sostanziale per tutta quanta la sua storia, una ambiguità che vi è anche alle sue origini nella cultura greca. Elena bellezza, ma è il doppio Apollo che fin da Prassitele porta in braccio Hermes, l'ultimo degli dei, e crea questo senso di instabilità all'interno della dimensione del bello. Quindi questa ambiguità è dovuta al fatto che per i filosofi, lo diciamo, questo Beltrametti l'ha detto con molta grazia, ma per i filosofi in realtà il bello è un concetto. E quindi vi è sempre il rischio, o una categoria, comunque un elemento concettualmente definito o definibile, mentre il bello in realtà è qualcosa che noi viviamo nella nostra quotidianità empirica, nella poesia, nell'arte, nel mondo delle cose naturali. Allora il problema è come si concilia il concetto della bellezza, la categoria filosofica della bellezza, con le cose belle. Che rapporto c'è tra bellezza e le cose belle che noi percepiamo o che definiamo tali? Il poeta, il grande poeta, il grandissimo poeta Paul Valéry, che non amava i filosofi, ma che amava il concetto di bellezza, dice che da Platone in avanti i filosofi hanno una grande colpa, una colpa da cui non si libereranno mai, quella di avere separato il bello dalle cose belle, cioè di avere concettualizzato la bellezza artistica, con ciò facendo perdere alla bellezza artistica o alla bellezza delle cose che ci circondano tutto il suo spessore e tutta la sua referenzialità. In modo più raffinato, ma ugualmente cattivo, Thomas Mann nel Dr. Faustus, è un episodio marginale ma significativo, parla di un cultore del bello, un collega, Helmut Institoris, e il collega Helmut Institoris, docente del bello, si trova a dover competere con Leverkusen, cioè con l'artista, colui che la bellezza crea e costruisce. E in mezzo c'è la moglie di piccolo, dolicacefalo, biondo, molto, molto piccolino, poco bello sostanzialmente, eppure docente del bello. Mi sono sempre molto identificato con Helmut Institoris, e Helmut Institoris a un certo punto ha questa moglie, per farla breve, dice: è abbastanza ovvio, dice, come va a finire la storia. Si sceglie tra il bello teorico e il bello reale, Leverkusen, chi produce bello, la bellezza reale, cioè la bellezza di chi fa bellezza, non chi si limita a teorizzare sulla dimensione della bellezza. E la cattiveria finale di Thomas Mann è la seguente: forse non era un piacere molto eccitante per una donna andare a letto con Helmut Institoris. E quindi sceglie ovviamente Leverkusen, come era assolutamente ovvio. Allora, l'estetica nasce e vive questa dicotomia. Vive questa dicotomia di essere una concettualizzazione di qualcosa che non può essere concettualizzato, di qualcosa che vive all'interno dell'empiria, di qualcosa che vive all'interno della nostra esperienza quotidiana. In tutto ciò però il bello viene anche mitizzato dai filosofi, non viene mitizzato soltanto all'interno di una cultura mitica, il bello diventa un mito anche per i filosofi, e i filosofi incominciano a credere alla bellezza e incominciano a credere anche al potere salvifico della bellezza. Io mi ero ripromesso di non citare mai la non frase di Dostoevskij nei Demoni: la bellezza salverà il mondo, anche perché questa frase in Dostoevskij non la troverete mai. questa frase di Dostoevskij non c'è, lo so, ne hanno parlato cardinali, filosofi, eccetera, ma è esattamente il contrario che dice Dostoevskij, cioè il mondo, principe Mishkin, sarà salvato dalla bellezza, che è esattamente il contrario, non il mondo, non la bellezza salverà il mondo, ma il mondo sarà salvato dalla bellezza, e il principe Mishkin non risponde e se ne va a curare un infermo che stava morendo. Quindi risponde anche in questo caso al discorso teorico con un atto, cioè con una azione, rifiuta l'osservazione generale della bellezza e risponde con una dimensione con una dimensione concreta. Quindi la bellezza viene mitizzata nella storia della letteratura, nella storia dell'estetica. Ma allora mi chiedo, che cos'è il mito? In che senso la bellezza viene mitizzata? Perché la bellezza viene mitizzata? La bellezza viene mitizzata perché, come dice ancora Paul Valéry, mito è tutto ciò che esiste e sussiste avendo soltanto la parola per causa. E quando Valéry dice il mito è tutto ciò che esiste e sussiste avendo soltanto la parola per causa, sta dicendo qualcosa di molto profondo, perché il termine mito, il termine mythos, vuol dire parola. Quindi Valéry ci sta dicendo che il mito è tutto ciò che esiste e sussiste avendo se stesso per causa. Ecco, questo è il pericolo che corre la bellezza. Cioè il pericolo che corre la bellezza per i filosofi è l'assoluta autoreferenzialità. La bellezza rimane chiusa nella sua storia, nella sua autoreferenzialità, e sembra non accorgersi del mondo e delle cose. Quindi, ed è il primo punto che vorrei fissare, è davvero inutile che un filosofo parli di bellezza? Ed è inutile che un filosofo parli di bellezza oggi? E qui io vorrei dividere la seconda parte del mio discorso in due evidenti parti. Dal punto di vista storico, no. Dal punto di vista storico, la bellezza costituisce, fin dalla Grecità classica, una ossatura fondamentale con alcune caratteristiche intrinseche di una concezione estetica del mondo. Di una concezione estetica del mondo che è evidentemente di carattere bipartito. Da un lato, lo stesso Pietrametti l'ha detto benissimo, c'è questa dimensione, tra virgolette, oggettiva della bellezza, che di fatto noi troviamo persino in Platone, dove la bellezza, in virtù delle ascendenze pitagoriche, è legato al concetto di forma, è legato a concetti di carattere musicale, a quei concetti che costituiranno una sorta di classicismo perenne che attraverserà l'intera cultura, non soltanto greca, ma l'intera cultura occidentale. Per cui la bellezza è legata ai concetti di proporzione, ai concetti di simmetria, ai concetti di euritmia, ai concetti di convenienza, cioè quei concetti che determinano il senso di una forma e per di più il senso di una forma consonante, cioè il senso di una forma che possa entrare in dimensione empatica con il soggetto che ha di fronte tale forma. Questa dimensione empatica, questa dimensione consonante è importante. È importantissima perché stabilisce concettualmente per il bello una eternità, appunto, ciò è classico, che passa attraverso il tempo, che attraversa il tempo, cioè ciò che genera comunque una dimensione di consonanza, cioè una dimensione empatica, indipendentemente dalla situazione storica in cui viene recepita, è perché possiede determinate caratteristiche oggettive, qualitative, oggettuali, che caratterizzano ciò che la bellezza è. Quindi da un lato c'è sicuramente questa dimensione molto forte. Accanto a questa dimensione molto forte, e sempre all'interno della cultura antica, anche se non necessariamente classica, c'è la dimensione della bellezza, diciamo così, emotiva, emozionale, di cui la poesia dice molto bene. Cioè la bellezza è anche una forma non soltanto oggettiva, ma è anche, come diranno poi i filosofi nei secoli a venire, una forma di emozione, una forma di sentimento. La bellezza è una passione, non è soltanto simmetria e proporzione. C'è anche della bellezza una dimensione, e qui tocchiamo un altro mito, una dimensione erotica. Cioè la bellezza instaura in noi una dimensione di carattere desiderativo. Certo, signor Getty Finzi lo sa bene, Eros non è libido ed Eros non è agape. Eros però è quella dimensione che ci spinge comunque verso il bello, perché è una tensione intrinseca che ci porta verso le cose belle. In fin dei conti, nella cultura classica, Plotino ha un rapporto erotico con la bellezza, perché è una tensione verso il bello, una tensione che è ascensione verso l'altro. Le parole che noi leggiamo in Agostino di Ippona, in Sant'Agostino, nelle confessioni, nei sermoni, in cui la bellezza è identificata con la presenza divina, sono parole decisamente erotiche. Cioè, io amo il mio Dio, certo non amo il mio Dio e non lo desidero il mio Dio come se fosse un corpo, però io lo vedo attraverso i corpi. Per cui il corpo bello desta in me una emozione che mi porta verso un livello superiore di determinazione della bellezza. Ora, questi due caratteri della bellezza, rimangono costanti nel tempo. Da un lato la bellezza come elemento oggettivo, qualitativo, intrinseco alle cose stesse, dall'altro però la bellezza come elemento emozionale, cioè come capacità di riconoscere queste caratteristiche intrinseche qualitative che sono nelle cose stesse. Noi troviamo queste caratteristiche anche in un testo molto, il primo testo della modernità, perlomeno il primo testo riassuntivo della modernità che noi vediamo sul concetto di bellezza, cioè nella voce bello dell'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert. La voce bello, peraltro, è scritta dallo stesso Diderot, e Diderot ci fa capire che questa duplicità del bello, da un lato qualità oggettiva, dall'altro emozione che noi abbiamo di fronte alle cose del mondo, è molto viva ed è una dicotomia aperta. Ed è proprio perché questa dicotomia è aperta, questa scissione è aperta, che dice Diderot, il bello non è perfezione, cioè il bello non può essere ricondotto ad un concetto perfetto, cioè il bello non può mai diventare classicismo, perché se dimentichiamo la dimensione emozionale della bellezza, cioè se scambiamo la bellezza per una dimensione esclusivamente perfetta, allora questo non è più bello, è semplicemente un concetto. Un teorema non è bello, perché il teorema non è un oggetto che ci emoziona, con cui possiamo entrare in un rapporto empatico, ci entriamo soltanto se siamo matematici. Quindi il classicismo è qualche cosa che non può essere chiuso in una gabbia, è qualcosa che deve rimanere aperto. Allora, questa dicotomia del bello è una dicotomia che segna anche, a mio parere, la sua progressiva scomparsa, ed è il secondo punto, cioè il bello nasce come dicotomico e in questa dicotomia costruisce senza dubbio gran parte della storia filosofica dell'estetica, ma poi da un certo punto in avanti questa dicotomia scoppia in virtù della sua stessa complessità, cioè il bello si frantuma in una pluralità di dimensioni nel momento in cui si scopre che la società è complessa e che il piacere estetico può essere generato anche da oggetti che non hanno quelle caratteristiche qualitative che avevano determinato per centinaia e centinaia d'anni il concetto di bellezza. Cioè nel momento in cui si scopre che l'emozionalità non è connessa ad una dimensione di proporzione, di qualità oggettiva, allora il concetto di bellezza salta completamente. Freud nel 1913 dice una cosa molto bella, scusate il gioco di parole, cioè che il bello ha una sua caducità, e il valore di caducità, dice Freud, è un valore di rarità nel tempo. Ecco, questo valore di rarità nel tempo rende la bellezza interessante anche nel momento in cui scoppia, nel momento in cui scopre la negatività, in cui scopre che riferirsi a dei modelli classici o classicistici non funziona più, nel momento in cui, insomma, il bello scopre, è già stato accennato, quelle dimensioni che sono altro da sé, scopre il sublime, cioè la tragedia, scopre il dissidio, scopre il brutto, scopre e rivela la sua duplicità. Io credo che questa morte della bellezza come concetto portante abbia una data ben precisa. Certo, il 1853 l'estetica del brutto di Rosenkrantz, però Rosenkrantz ha ancora una visione dialettica del brutto, cioè il brutto vive in quanto comunque può riportarci ad una dimensione hegeliana di dialettica. Questa data è il 1846. Questa data, il 1846, risponde al grande genio della modernità, anzi in senso proprio e tecnico, colui che ha inventato con un neologismo il nome modernità, cioè Charles Baudelaire. Baudelaire nel Salon del 1846 vede proprio la bellezza, dice, come un concetto che è per definizione scisso. La modernità deve accettare il carattere scisso della bellezza e, accettando il carattere scisso della bellezza, deve imparare a farne a meno. Il concetto scisso della bellezza è perché la bellezza da un lato è eternità, dall'altro è contingenza, quindi la bellezza diventa moda. La bellezza cade nella moda, cade nella contingenza, cade nella transitorietà, cade nel carattere di caducità che gli diceva, che già gli attribuirà qualche anno dopo Sigmund Freud. Ecco, dice, la bellezza moderna non è una bellezza assoluta, la bellezza assoluta ed eterna non esiste, forse non è mai esistita, bisogna aprire gli occhi sulle contraddizioni della vita moderna, bisogna cogliere che anche la vita moderna ha i suoi miti e i suoi eroi, ma i miti e gli eroi della vita moderna non sono Apollo, non sono Eros, sono il dandy, sono la prostituta, sono quelle figure che attraversano la città metropolitana, che attraversano i passage parigini e dimostrano anche come a Parigi esistano e siano assolutamente belle, commenterà Benjamin, esistenze vaganti, criminali, puttane e mantenute. Ecco, questi sono gli elementi di una bellezza moderna, e questa bellezza moderna non può più essere rinchiusa soltanto negli apparati categoriali della bellezza. Allora, e concludo, vado verso la conclusione, la genesi del bello dimostra nella modernità quello che probabilmente era già nelle sue origini, ma se nelle sue origini era implicito, nella modernità questo carattere scisso e contraddittorio della bellezza diventa assolutamente esplicito. Allora, e rispondo all'ultima domanda, in questo scoppiare della bellezza, in questo scendere della bellezza nelle strade, nelle vie, in questo disperdersi in figure che non possono essere considerate belle, in questo rifiuto della bellezza moderna di adattarsi a una bellezza puramente naturalistica o classicistica, nel momento in cui Baudelaire dice che noi non dobbiamo più prendere a modello la natura, perché la natura è cattiva e la bellezza non può prendere a modello qualche cosa di cattivo e di nemico, ecco, in tutto ciò, perché la bellezza oggi può avere ancora un senso? O meglio, la bellezza ha ancora un senso? Ha ancora un senso parlare di bellezza dopo Auschwitz? Questa è la domanda che ci fa Theodor Wieselgrund Adorno. Certo, dice, non ha più senso, la risposta di Adorno, parlare di bellezza dopo Auschwitz. Non ha più senso parlare di bellezza dopo Auschwitz, perché Auschwitz ha fatto concludere l'epoca della classicità. Dopo noi abbiamo soltanto l'epoca della scissione, del dissidio, dove non c'è più bellezza, dove non c'è più spazio per la bellezza, perché c'è spazio per un'arte che esibisca il grido, che esibisca il silenzio, che esibisca il dolore, c'è spazio per l'arte delle avanguardie, c'è spazio per Beckett, ma non c'è più spazio per quella bellezza classica. Baudelaire aveva ragione, dice Adorno, non c'è più spazio in un mondo dominato dalla contingenza, dall'odio, dalla violenza, per una bellezza conciliatrice. Forse, dice Adorno, vi sarà ancora nel futuro questo spazio, ma questa è un'utopia, cioè un non luogo. Nella contemporaneità lo spazio per questo elemento di connessione non c'è assolutamente più. E che io più volte mi sono chiesto, ma ha ragione Adorno ora? Ecco, tutto sommato io dico che Adorno, lo dico con molto dubbio, con molta sofferenza, Io ritengo che Adorno non abbia ragione. Io ritengo che Adorno non abbia ragione, che Adorno abbia assolutamente colto un elemento della nostra contemporaneità, ma sia, come dire, rimasto chiuso in quell'accusa che Valéry dava ai filosofi, avere cioè limitato a chiudere la bellezza all'interno di una gabbia concettuale, all'interno di uno schema di lettura della storia in una direzione filosofica e non guardando le emergenze contraddittorie della storia stessa. Allora mi dico, perché la bellezza ha ancora un senso? O meglio, perché ha un senso parlare ancora oggi di bellezza? Forse ha un senso parlare ancora oggi di bellezza perché si tratta di far emergere ciò che la bellezza è ed è sempre stata nella storia. E la bellezza è e sempre stata nella storia qualcosa che fa emergere un senso, per dirla con Kant, che ci fa pensare molto. Certo, la bellezza nella storia è stata una molteplicità di forme, è stata, per dirla con Goethe, una Bildung, cioè una formazione, e la formazione è metamorfosi, la bellezza è un concetto metamorfico, cioè un concetto che deve accettare nella sua essenza intrinseca una capacità di modificare delle forme e di riuscire a vivere nella sua stessa carenza, nella sua stessa caducità, di una dimensione di forza che ancora vive. Il mio maestro Dino Formaggio diceva che possiamo parlare di bellezza soltanto se accettiamo insieme nella bellezza il senso di caducità e il senso di ulteriorizzazione. La bellezza deve essere qualcosa che cade, ma qualcosa anche che nel suo cadere ha in sé una possibilità di rinascita. Allora, che cosa diventa la bellezza? La bellezza diventa non un concetto classicistico, non un concetto da mitizzare, ma la bellezza diventa un simbolo della nostra capacità di avere con il mondo e con le cose che ci circondano una relazione che non è una relazione asettica, che non è una relazione ontologica, ma la bellezza ci insegna a interrogare il mondo e le cose. Questo è il senso filosofico della bellezza. La bellezza è una forma di interrogazione del senso. Nel momento in cui noi interroghiamo il senso del mondo e delle cose, noi interroghiamo la bellezza. Possiamo interrogare la bellezza anche in ciò che non ha le caratteristiche intrinseche qualitative che la tradizione ontometafisica ha determinato per la bellezza, ma noi, interrogando il mondo, interrogando le cose, noi vogliamo dare un senso a questa parola. Florensky, un grande critico e filosofo e matematico russo del primo ventennio del secolo scorso, parlava in quello straordinario libro che è La prospettiva rovesciata di una bellezza nuova che esige, è un'espressione che uso spesso e che mi piace moltissimo, che esige una policentricità della rappresentazione. Ecco, la bellezza oggi esige questo, una policentralità della rappresentazione. Non esiste più una bellezza monocentrica, esiste una bellezza pluricentrica. Il grandissimo, uno dei più grandi artisti del secolo scorso, forse il più grande, dopo Cézanne, Paul Klee, dice che nella bellezza l'oggetto, ed è un altro modo per definirla, si dilata al di là del proprio fenomeno. Noi dobbiamo conoscere delle cose, non soltanto l'aspetto esteriore, come era in certi classicismi desueti, ma noi dobbiamo cogliere delle cose, l'interno, perché ogni cosa, se noi la interroghiamo, è più di ciò che la sua apparenza dà a vedere. Allora, per concludere, credo che se noi vogliamo salvare il concetto di bellezza, dobbiamo ricordare due concetti. La bellezza è ciò che ha una sua attualità, che non può essere definita, ma che ha una sua attualità simbolica, soltanto se la bellezza ci fa accedere a quella che è un grande artista, un grandissimo artista, morto nel 1916, nella Prima Guerra Mondiale, Franz Marc, chiamava la seconda vista. Ecco, la bellezza ha senso perché deve farci accedere alla seconda vista, perché non possiamo accontentarci di fronte al mondo e alle cose della prima vista, cioè di una vista superficiale, di una vista che non voglia tornare a vedere le cose. In un mondo dominato dalla superficialità e dalla serialità, parlare di bellezza significa una sola cosa, significa capacità di vedere ancora, di vedere di più e di vedere sempre di nuovo. Non fermarsi al primo sguardo, questa è la bellezza, questa è la capacità di riconoscere ancora il bello. Il secondo elemento è che naturalmente in questo senso la bellezza non ha a che fare soltanto con le cosiddette cose belle. Ecco, abituiamoci anche a vedere la bellezza in ciò che bello non è. Gregorio di Nissa diceva: abituiamoci a vedere la bellezza anche nella povertà, anche nella carenza. Insomma, abituiamoci a considerare che la bellezza ci insegna che noi dobbiamo guardare la complessità dell'essere delle cose non soltanto nei momenti di gloria, ma anche nei momenti di caduta. Noi dobbiamo considerare la bellezza come ciò che attraversa con leggerezza le nostre vite, ma non dobbiamo considerare la bellezza come qualcosa di leggero cui noi ci rivolgiamo soltanto come fosse una domenica della vita. La bellezza non è la domenica della vita, la bellezza è la manifestazione della tragicità della vita. Milan Kundera diceva che la bellezza è ciò che dimostra l'insostenibilità del bello, e il fatto che l'insostenibile è leggero non vuol dire che l'insostenibile sia meno insostenibile e meno tragico. Grazie.
Ringrazio gli oratori di questa sera per queste due splendide relazioni che hanno dato modo, nel gioco incrociato delle convergenze e delle divergenze, di aprire molti scenari di pensabilità. Io credo che per questo ci saranno domande da parte vostra, perché sono stati entrambi dei discorsi aperti, critici, problematici, che hanno dato e daranno molto da pensare. Perciò passo a voi la parola.
Volevo domandare una cosa in riferimento alla prima parte del discorso di Franzini. Mi ha molto interessato la distinzione fra una bellezza formale come perfezione assoluta e una bellezza che coinvolga più a livello emotivo ed, possiamo dire, in senso lato erotico. Ora, quello che volevo chiedere è fino a che punto questa distinzione era presente già in età classica come un doppio filone, diciamo così, come punti di vista diversi e in qualche modo paralleli. È stato citato Plotino, che però è già un punto di vista diverso rispetto alla Grecia classica. Quindi fino a che punto esisteva appunto questa esistevano, diciamo, queste due concezioni parallele, e fino a che punto invece la bellezza era insieme queste due cose, per cui dietro alla massima perfezione formale vi era anche un punto di vista di coinvolgimento, diciamo così, erotico soggettivo. Non so se sono stato relativamente chiaro. Grazie.
Volete rispondere? Raccogliamo delle domande e poi rispondiamo.
Sono collega di Anna Beltrametti, grazie a tutti e due per la relazione. E pensavo all'Orestea, al fatto che Apollo nell'Orestea, che è onnipresente, è anche lo stalker in qualche modo, l'uomo. Io penso alle mie studentesse che mi chiedono spesso le tesi sulla bellezza e sulla tragedia, e il Cassandra o Daphne, che devono per bellezza essere amate da Apollo e in qualche modo soffrono per questa bellezza, così come Elena. Io penso all'Elena di Rizzos, per esempio, che è un testo che amo moltissimo, rimpiange di essere stata bella nella sua vecchiaia, perché la bellezza in qualche modo è un peso che lei ha addosso, lei vorrebbe in punto di morte liberarsi di questa bellezza. E vedo che, per esempio, le mie studentesse giovanissime amano moltissimo questo tema e si interrogano, appunto, un po' come sono Franzini, mi capita che mi chiedono delle tesi su questo, proprio forse perché c'è un'idea ancora irrisolta di violenza, di sofferenza, di oscurità, che si portano dietro queste figure, ma io lo sento appunto nelle ragazze, l'anoressia, la bulimia, che queste ragazze, il senso dell'inadeguatezza del corpo e della vecchiaia in alcuni casi, che già paventano, è fortissimo, quindi l'attualità credo che sia innegabile, perché appunto questo lo vedo con le ragazze che frequentano l'università, quindi era una testimonianza in tal senso.
La tua allieva.
Quando si parla di bellezza, noi europei siamo legati alla tradizione greca di Apollo, eccetera. Tutto quanto avete voi descritto ed evocato con grande forza e grande sensibilità. Però come si pone l'estetica di fronte alle espressioni di arte extraeuropea? E non solo l'arte africana, che all'inizio del Novecento ispirò tanti artisti anche europei, ma di fronte ad espressioni artistiche molto più lontane dalla nostra sensibilità, come è per esempio l'arte azteca, di fronte a un Quetzalcoatl, serpente piumato, sintesi del serpente simbolo degli inferi, e dell'uccello, del Quetzal, l'uccello colorato e fugace come un arcobaleno, che è simbolo del cielo e del sole, o come, peggio, di fronte alla dea Coatlicue, la dea atroce dalla veste di serpenti e dalla cintura di teschi, che pure ha un'espressione scultorea di una forza e di una potenza che colpisce chiunque. Ecco, di fronte a queste espressioni così lontane dalla sensibilità apollinea, come si pone l'estetica? Grazie.
Allora, grazie per le domande, che sono tutte direi molto, molto corrette. E alla prima domanda, è una bella domanda, è una domanda a quale per un fenomenologo, io sono di ispirazione fenomenologica, è tutto sommato facile rispondere, nel senso, da un punto di vista diciamo così costitutivo, i due aspetti sono assolutamente inseparabili. Su questo sono perfettamente d'accordo con lei, cioè l'aspetto oggettivo e l'aspetto emozionale sono due parti della stessa medaglia, cioè sono due modi, a parte subietti e a parte obietti, di vedere il medesimo oggetto. Quindi è chiaro che una bellezza oggettiva legata ad una tradizione formale, per intenderci pitagorica, può avere anche quello stesso oggetto dotato di caratteristiche formali una reazione emotiva da parte dello spettatore. Questo non c'è il minimo dubbio, nel bello c'è questa duplicità, ma non necessariamente la duplicità è una dicotomia, cioè una scissione di carattere verticale. È vero che i filosofi, che amano appunto i concetti e quindi giocare un po' con i concetti, spesse volte ex post, quindi senza calarsi nella realtà storica, amano, lo stesso Tatarkiewicz che prima citavo, vedere un po' in alcuni esempi paradigmatici queste due tradizioni, cioè Platone da una parte e Gorgia dall'altro, per cui la bellezza, appunto, la bellezza platonica è una bellezza legata ad una dimensione comunque oggettiva, comunque formale, comunque riconducibile all'interno di parametri ideali, mentre Gorgia è la bellezza, appunto, l'encomio di Elena, la bellezza sensuale, cioè la bellezza che rientra all'interno della dimensione retorica. Ancora una volta questa dicotomia, questa scissione che noi troviamo nella cultura classica, vera o falsa che fosse, ha avuto comunque una tradizione ermeneutica, cioè una tradizione di storia degli effetti ricchissima. Ricchissima perché tutto il dibattito che noi vediamo nella querela tra antichi e moderni molti anni dopo, cioè nella metà del Seicento, in realtà non fa altro che ripercorrere questa scissione. relazione, per cui da una parte c'è una bellezza oggettiva che ha determinati caratteri qualitativi, stabili e ontologizzabili, se non addirittura che fanno parte di una tradizione di carattere metafisico, dall'altro c'è la bellezza emozionale, c'è la bellezza che emoziona. Io amo molto il Settecento e vedo che nel Settecento, e Diderot lo comprende con chiarezza, ecco, nel Settecento, indipendentemente dalla verità storica di questo paradigma viene continuamente utilizzato per mostrare la separatezza che attraversa la bellezza, cioè la scissione. È vero anche che la bellezza ha in sé una dimensione di ricomposizione e che in un certo qual modo può unire i contrasti. La formula più nota, che non so bene chi sia il padre, alcuni dicono che sia Agostino, ma forse la frase non è agostiniana, però il modo più classico, è proprio il modo più classico che si ha, per definire la bellezza, che nel Settecento noi troviamo in tutti gli autori, e quando dico tutti gli autori, in centinaia e centinaia di autori, è unità con varietà o uniformità con varietà. Quindi nella bellezza deve sussistere sia l'elemento unitario sia l'elemento di differenziazione, anche se l'elemento unitario e l'elemento di differenziazione possono essere fusi insieme. Quindi questo era semplicemente per dire che, a mio parere, la scissione della bellezza non è moderna o contemporanea. I moderni e i contemporanei hanno, diciamo così, autocoscienza di questa scissione della bellezza, ma è nel concetto filosofico stesso della bellezza che vive una scissione che a volte si risolve nella ricomposizione della forma, a volte, come nel caso del brutto, del grottesco, del sublime, del tragico, si scinde irrimediabilmente fino a non poter più parlare noi di una dimensione di bellezza come l'unica dimensione che caratterizza il sapere estetico. La seconda domanda, beh, sicuramente noi abbiamo un modello di bellezza greca, però io credo che per rispondere alla domanda è evidente che quando noi siamo di fronte ad espressioni di arte che non rispondono a certi determinati canoni, abbiamo difficoltà ad attribuire a questi elementi la caratteristica della bellezza. Forse qui ha ragione un grande critico contemporaneo che è persino più reazionario di me nella determinazione del concetto di bellezza, cioè Jean Clair. Jean Clair dice, a mio parere con molta intelligenza, che il concetto di bellezza è inseparabile non dal concetto di forma, di convenienza, cioè non dai concetti classicistici, ma il concetto di bellezza è inseparabile dal concetto di sacro. Per cui la bellezza c'è quando noi scorgiamo nell'oggetto una dimensione di sacralità, cioè una dimensione che Benjamin avrebbe chiamato una dimensione auratica, cioè quando l'oggetto è circondato da un'aura sacra. E la bellezza muore quando appunto questa sacralità dell'arte viene meno, quindi quando l'arte, dice, viene profanata nella serialità, nella ripetitività o addirittura, come dice lui, nell'immondizia, nell'immondo, cioè nella negazione della forma. Quindi direi che una delle cose che ci ha insegnato la modernità è che non dobbiamo più avere una concezione greca della bellezza, ma dobbiamo riconoscere che praticamente tutte le culture hanno veicolato bellezza attraverso un rapporto con le forze sacrali che vivono nel mondo. Questo, a mio parere, accadeva anche nella Grecia classica, e questo quindi è una costante transtorica, direi antropologica, di antropologia culturale, che corre nel concetto di bellezza al di là dei limiti storici del concetto stesso.
Sì, questa è una risposta molto molto ricca e molto, come dire, è condivisibile da tutti i punti di vista. Se io posso dare forse quello che mi pare, e nel naufragio che ci ha portato via moltissimi testi e la più gran parte della produzione antica, ma se posso riconoscere un piccolo testo come atto di nascita di questa dimensione, da un lato la dimensione emozionale della bellezza, per cui bellezza ed eros, che poi con Elena si salderanno in tutto Euripide in una maniera e con una declinazione che cambia di tragedia in tragedia, e poi soprattutto su questa aura sacrale che rende bello anche qualcosa che appartiene ad altre culture, che non risponde esattamente a quel sensus communis dal quale noi partiamo. Ebbene, c'è un atto di nascita, questo nel mondo greco, che è nel frammento 16 di Saffo, frammento 16 Foit, che io prima ho citato ma non ho potuto leggere, lo abbiamo veramente in una piccolissima parte, e che recita più o meno così. Chi dice che sia una schiera di cavalieri, di fanti o di navi sulla nera terra la cosa più bella, Callista. Io, con un ego molto enfatico, quel che si ama, eratai. Ora, si è molto discusso su questo. Da un lato, quel riferirsi al bello degli eserciti schierati o delle flotte è ancora, come dire, la rievocazione del bello eroico e guerriero di cui abbiamo parlato. Per Saffo, che poi richiama Elena, la quale Elena dice è andata dietro quello che era bello per lei e si dimentica della figlia e anche dei genitori, qui incomincia una dimensione che è stata forse interpretata in una maniera non del tutto corretta, sovrainterpretata, come un momento di soggettività trionfante, questo ego di Saffo che doveva opporsi e contrapporsi al senso condiviso della bellezza e all'ethos condiviso della bellezza per dire è bello ciò che si ama. Ma il verbo è eratai ed ha a che fare con Eros, ed Eros ha a che fare con Afrodite. C'è in questo eratai una dimensione religiosa grandissima e finalmente però il riconoscimento del desiderio che individua la bellezza, mentre è di solito la bellezza che stimola il desiderio. Questo è un testo che deve essere molto considerato e che deve essere interpretato iuxta propria principia, perché è molto facile leggerlo in traduzione e poi trarne conseguenze così abbastanza indebite rispetto invece al contesto nel quale si situa. Ecco, è l'eratai la parola chiave, non è questo ego, è eratai, cioè la bellezza è ciò verso la quale il desiderio porta, ma è un desiderio che ha sicuramente una matrice sacrale ancora molto importante. Eros e Afrodite sono comunque delle divinità. Per rispondere poi a Martina Treu, che diceva di Apollo, appunto Apollo non è la bellezza, Apollo è la forza, Apollo è la violenza, le Eumenidi sono e la forza, la violenza e l'obliquità, cioè la capacità di incidere sulla vita dei mortali per vie anche traverse, per vie di una grande ambiguità. E poi appunto tutti gli, questo nell'Orestea è lasciato comprendere. In Euripide, che riscrive Eschilo, si dice che fosse l'antistrofos, quindi la risposta ad Eschilo, in maniera un po' più verbosa, un po' più avvocatizia e un po' più diffusa, Apollo viene messo direttamente in questione. Tu Apollo sei un gran dio, ma le cose che hai chiesto ad Oreste, per esempio il matricidio, sono del tutto ingiuste, sono una vergogna per l'umanità. Questo dicono i personaggi di Apollo e in particolare le altre divinità. Atena nel finale dello Ione dice che Apollo non può presentarsi sulla scena, perché dopo lo stupro di Creusa e dopo l'abbandono appunto del piccolo figlio a cui Creusa è stata costretta, Apollo avrebbe chiesto, ha chiesto all'umanità e alla principessa e le ha inflitto violenze che lo rendono non più presentabile, non più accettabile anche da parte della comunità. Quindi sarà Atena, sua sorella, che sistemerà un po' la crisi che si è prodotta, tra l'altro sostenendo una doppia verità per i pochi e per i molti, che meriterebbe di essere anche questa indagata sul piano della rappresentazione della cultura democratica. Grazie, io penso che possa andare.
Grazie del vostro ascolto, della vostra presenza, e vi ricordo il prossimo incontro, che è anche l'ultimo incontro di questo ciclo, che avverrà mercoledì 14 marzo e dal titolo Achille, Polemos e Agon, e ne discutono Gennaro Carillo e Salvatore Veca. Arrivederci, quindi è il giorno 14.
È stato un piacere ascoltarti.
No, sì, è reciproco.
Reciproco,
è un piacere ascoltarti.